Dal Vangelo di Matteo. Udito ciò, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in disparte in un luogo deserto. Ma la folla, saputolo, lo seguì a piedi dalle città. Egli, sceso dalla barca, vide una grande folla e sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si accostarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Mandale via, congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù rispose: «Non occorre che vadano, date loro voi stessi da mangiare». Gli rispose: «Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemi qua». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci e, alzati gli occhi al cielo, pronunciò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli li distribuirono alla folla. Tutti mangiarono e furono saziati, e portarono via 12 ceste piene di pezzi avanzati. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Lode al Signore sempre per questo passo meraviglioso e per questo evento che restò impresso nella prima comunità cristiana, tanto da essere raccontato 6 volte. Per 6 volte nei Vangeli si racconta questa moltiplicazione e condivisione dei pani. Questo brano che leggiamo di Matteo inizia con «Udito ciò». Che cosa è successo? Che cosa ha sentito? Ha sentito che avevano ammazzato Giovanni Battista. Prima di questa cena ce n'è un'altra, quella del potere, dove l'unico piatto è il compleanno di Erode, ma dicono che è uno sbaglio, ma non ci sono sbagli nella scrittura, è il suffragio di Erode, perché quando uno vive il potere non compie gli anni, ma è ormai già morto, quindi è un suffragio. E l'unica portata, l'unica cosa da mangiare è la testa di Giovanni Battista. Gesù si allontana e va nel deserto, si allontana dalla città. E noi siamo nel periodo d'avvento, anche se tra luci, panettoni e cene aziendali, cene comunitarie, cene familiari, un po' ci stoniamo, ma l'avvento è un periodo dove noi dovremmo ritirarci nel deserto, dovremmo ritirarci per non farci contagiare dalla mentalità del mondo. Gesù, quando deve fare qualcosa, si ritira nel deserto. E le folle lo seguirono. Qui si dice: vide una grande folla. La folla sono persone anonime. Ci sono uomini, donne e bambini, ma lo vedremo alla fine. E qui è una folla anonima. E Gesù sentì compassione per loro. Questo è importante. Compassione, splagnizomai il verbo, è proprio come quando la donna porta il bambino nel grembo. Per noi che facciamo un ministero di guarigione, preghiamo di intercessione, e dovremmo cercare di sentire nel nostro cuore questa compassione per le persone per cui preghiamo, se no diventa soltanto una cosa tecnica. Non è un optional, guarì i loro malati. E il ministero di guarigione non è qualcosa perché noi facciamo parte di questo rinnovamento, fraternità e quindi preghiamo per... No, vediamo che Gesù dovunque va guarisce i malati. Quindi è un lato fondamentale perché non si può fare il rapporto io e Dio. Questo lo fanno tutte le religioni. Il nostro rapporto con Dio è io, Dio e i fratelli. E quindi è quando incontriamo questi fratelli che stanno male e dobbiamo adoperarci in qualche modo per rendere la loro sofferenza meno acuta. E difatti Paolo dice: abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono di Cristo Gesù. Il nostro sistema di guida emotivo è malato, è ferito, abbiamo tutte le nostre cose. Però ecco, non dobbiamo prendere la scusa. Ma sai che è fatto così? Oggi parlando con Patrizia, che dicevo come stai, come non stai, parlavamo di Marco, dice, ma lo sai che è fatto così? Ma niente affatto! Assolutamente no! Io devo essere un pungolo per far uscire le persone dallo stato di comfort, che gli dicevo in macchina, non è uno stato di comfort, è una bara, è un loculo. Quindi dobbiamo, ecco allora il ministero di guarigione è soltanto una pregherina, ma è spingere le persone a farle uscire, a farle impegnare. Abbiate gli stessi sentimenti che furono di Cristo Gesù. Gesù non ha detto, vabbè. È fatto così? Assolutamente no. Quindi è importante questo, che il nostro sistema di guida emotivo è aiutare gli altri a guarirlo. E tutti noi pastorale, pastori, Gesù è il pastore, ma tutti noi collaboriamo con Gesù. Ezechiele, che è profeta ma era anche prete, dice: non avete reso la forza alle pecore deboli. Quindi alle persone deboli dobbiamo dargli forza. Non avete curato le inferme, non le malate, le inferme, quelle che stanno non ferme, persone instabili, bipolari dello spirito. Un giorno sono, e un giorno sono giù. Quindi aiutarle a diventare persone ferme, persone stabili. Persone che ci credici, e non avete fasciato quelle ferite, aiutare le persone a guarire le ferite, non avete riportato le disperse. Le persone si disperdono interiormente, che poi si disperdono esteriormente. Quindi io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e le farò riposare. Noi ci riposiamo in Gesù, non ci riposiamo davanti a una serie Netflix. E Gesù, ecco qui, è ormai tardi, dicono i discepoli, congeda, ma alla lettera è mandali via, e manda via la folla perché vado a comprarsi da mangiare in qualche salumeria, in qualche panificio, ma dovrò andare di sera. Perché alle persone, al pastorale, ai pastori, non interessa poi più di tanto. E Gesù qui dice: date voi stessi da mangiare, che è il significato vero dell'Eucarestia. Fatevi mangiare. Attenzione, l'Eucarestia è dal punto di vista della religione un precetto. Noi andiamo a messa per ottemperare un precetto, facciamo la comunione, aggiù fatta parte mia. E nel Vangelo invece non è così. Date voi stessi da mangiare, fate, e questo è il corpo di Cristo. Noi andiamo a messa per farci lavare i piedi, per purificarci e perché uscendo dalla Chiesa noi possiamo essere Gesù facendoci mangiare. Perché non è un sacrificio. Gesù ha detto: misericordia voglio, non sacrificio. Noi abbiamo fatto un sacrificio, un culto. Che va bene, va tutto bene, però nel pensiero di Gesù non è questo, è quello di farci mangiare. Ecco perché poi la gente perde, diceva come quello va a messa, quelli vanno a messa e poi sono peggiori degli altri. Boh, io dicevo prima, forse se non ci andavano era ancora peggio, però forse non hanno capito qual è il significato. E qui dicono: non abbiamo che 5 pani e 2 pesci. È quello che loro hanno. E Gesù dice: portateli qui e vediamo cosa possiamo fare. E poi qui c'è una parola stupenda. Mariangela, c'è una parola stupenda. Tu non ci vedi, non è che non ci senti. Quindi, a me gli occhi. E Gesù dice: dopo aver ordinato, Gesù dà un ordine, ordinato alla folla. Traducono di sedersi, ma invece è di sdraiarsi. Ordinato. Ma è Giorgio, uragano, alleluia, è sera di apparizione. E Qui c'è un ordine di Gesù di sdraiarsi. Chi si sdraiava erano i signori. Gesù sta ordinando di diventare signori. Loro vogliono essere sottomessi. Loro, la folla cammina e cammina come i fanti, stanno andando verso la guerra, perché siamo sempre lì, pensano che Gesù va a Gerusalemme a prendere il potere, cose varie, eccetera, eccetera. Gesù invece dice, ti ordina di diventare signore della tua vita. Questa è la volontà di Dio. Ecco perché ieri c'è stata questa bellissima profezia alla fine, a Oleggio, proprio quasi eravamo alla fine, quando Debora se ne spunta dicendo non contristate lo Spirito Santo. Parola stupenda. Quando è che contristiamo lo Spirito Santo? Quando noi non facciamo la volontà di Dio. Ma noi pensiamo alla volontà di Dio, Gesù che è nell'orto del Getsemani, e quindi la volontà di Dio è abbinata a qualcosa di doloroso. Qui Gesù ordina, questa è la volontà di Dio, devi diventare signore della tua vita, questo è. Allora qui veramente, quindi non contentarti di una vituzza alla buona, non contentarti è fatto così, non contentarti qui posso arrivare, no! Noi dobbiamo arrivare oltre, dobbiamo arrivare alla pienezza, a diventare signore della vita. Elisabetta, quando diede a Carlo e gli disse vabbè, quello che può fare fai, no, devi portare avanti un regno. Devi portare avanti le cose, e così anche la nostra vita, dobbiamo portare avanti la nostra vita da signori, da re. Ieri sera ci ha ricordato, siete profeti, re, sacerdoti nel battesimo. Quindi, ed è un ordine, se noi non lo facciamo, contristiamo lo Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo viene contristato quando noi non facciamo la volontà di Dio. E qui c'è chiaramente, in questo passo di oggi, che la volontà di ordinò. Di sdraiarsi, non di mettersi in ginocchio, di fare tante cose. E sdraiarsi sull'erba. Sull'erba e riporta il Salmo 23, patrimonio dell'umanità, quando il pastore buono, il pastore bello, porta le sue pecore sull'erba a sdraiarsi, e quindi non nelle cose ruvide. Io ho fatto un'esperienza nei frati rinnovati che avevano preso la regola di San Francesco tanti anni fa, ho fatto questa esperienza nel carcere di Corleone. Si dormiva su una tavola e si dormiva vestiti, perché sono andato che era gennaio e il freddo da morire, non c'erano riscaldamenti. Va bene, queste sono le cose di San Francesco, ma non, qui Gesù non vuole questo. Sdraiati sull'erba, su un permaflex, e sdraiati, cioè, e vivi anche le piccole comodità della vita. E proprio questi giorni sentivo una suora amica nella religione più pura, che sta male, c'è un dolore, deve essere operata, e va bene, operaci, perché soffro e offro, lo offro a Gesù. E ci sono certe volte che io mi tolgono la parola di bocca, non, cioè mi riducono al silenzio, non sapevo più cosa ho detto, ma devo litigare. E avevo telefonato per consolarla, va bene, soffro, degno di Dio. Soffro e offro. Ma tu vorresti veramente che tuo figlio Andrea soffrisse e tu sei contento? Come papà, sei un papà cattivo, allora. E soffro e offro. Questi sono i... Sdraiati sull'erba, comodamente. Alzò su pascoli erbosi, mi fa riposare, Salmo 23,2. Proprio il primo versetto, su pascoli erbosi mi fa riposare. Riposati, Isabella, che dopo una giornata a fare capelli. E alzò gli occhi al cielo, per prima di fare qualcosa Gesù, guarda, dobbiamo collegarci sempre al divino, dobbiamo sempre collegarci e al divino, alla dimensione dello spirito. Ecco cosa significa contristare ieri sera, che tu ce l'hai detto molto bene. Disse la benedizione, spezzò i pani. Sono panini, sbadiglia pure. Sono panini, dai un pezzo, no, spezzare. Cosa spezza? Prese il pane, lo spezzò, simbolo dell'Eucaristia. Allora, tutti noi abbiamo delle vite spezzate, chi più, chi meno, abbiamo dolori, abbiamo ferite, abbiamo fallimenti. Ma attenzione, è proprio a partire da questo che noi diventiamo dono per gli altri. Perché noi possiamo chiuderci nel nostro dolore, chiuderci nella nostra vita spezzata, chiuderci in quello che è veramente una vita spezzata dal dolore, dalla cosa, chiuderci in questo e boh, è la fine. Ma proprio invece a partire da questa vita spezzata noi diventiamo dono agli altri. Difatti spezzò i pani e li donò. Quindi la nostra vita, e quando qualche prete viene a parlarmi, guarda caso, ha sempre i problemi che io ho avuto io e che io ho risolto, io dico, io ho fatto così. Ecco, è proprio dalle mie ferite, dalla mia vita spezzata, noi possiamo aiutare gli altri. E li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Attenzione! Quello che il Signore dà a noi non è soltanto per noi, dobbiamo condividerlo. A volte, dacci oggi la preghiera, dacci oggi il nostro pane. Prima arriva il pane e lo teniamo tutto per noi. Quello che il Signore ci dà, ricordiamocelo che non è solo per noi, ma perché noi possiamo condividerlo. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste. 12 è la pienezza e le 12 tribù di Israele. Quindi da 5 pani e 2 pesci, 7 che è la totalità, basta, addirittura gli avanzi la schiscetta da portarti a casa, come quando siamo venuti a cena da te e ci hai detto portatevi sto cibo, ognuno si è portato una schiscetta, ci ho mangiato per 2 giorni, e questa schiscetta è per tutti. Per 12 tribù di Israele. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000. 5, ricordatevi, è il numero dello Spirito Santo, quindi è un racconto dello Spirito, ed erano 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Per fare il culto in sinagoga ci vogliono 12 uomini. Qui ce ne sono 5.000, quindi si supera il culto e non è più folla anonima. Quando noi viviamo con Gesù, quando noi ci incontriamo con Gesù, passiamo dall'anonimato, passiamo a diventare uomini, donne, piroscafi e bandiere, canta Fiorella Mannoia. Diventiamo persone, diventiamo noi stessi. E qui a conclusione, dopo tutto questo, arriva l'Inquisizione. Questo è il passo successivo e non è nella lettura di oggi. E perché arriva l'Inquisizione? Arriva adesso si chiama propaganda, si chiama per il culto e la fede. Quindi come mai arriva? Perché queste persone hanno mangiato senza lavarsi le mani. Non è una norma igienica, è una norma spirituale. Per fare il culto devi fare le abluzioni, che non è lavarsi le mani come i gattini. Bisogna lavarsi le mani sino al gomito, specialmente in zone dove l'acqua corrente non c'era. Bisogna andare al pozzo, prenderla, portarla, e se no sei impuro. Ma Gesù sta dando un'altra chicca. Sta dando un'altra cosa di nicchia, se così si può dire. Sta dicendo che è lui che che rende puro. E guarda caso, noi lo diciamo sempre nella messa: Signore, io non sono degno di entrare in casa tua, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Io non sono degno di accostarmi alla comunione. Non è perché hai raccontato quattro cose nella confessione, che è un grande sacramento, e sei a posto. Nessuno mai sarà a posto di diventare tabernacolo vivente facendo entrare Gesù dentro di sé. Io non sono degno, ma tu mi rendi degno. Il Signore ci rende degni. E allora ti ringraziamo, Signore Gesù, ti lodiamo e ti benediciamo per questa parola meravigliosa. E vogliamo, Signore Gesù, concludere con una preghiera, con un canto. E tra le tante cose mi piace riprendere questo spezzò il pane. A volte, Signore, sei tu a spezzare le nostre vite, e, ovvero tu entri, perché è la vita che ci spezza, ci succedono delle cose che noi non vorremmo, ci succedono delle cose che, e in questo spezzare il pane, tu entri nella nostra vita, e quello che poteva diventare qualche cosa che ci annientava, diventa motore, propulsore per una vita nuova. E allora, Signore, vogliamo fare un canto, e con questo canto, Signore Gesù, donaci di comprendere la grandezza del nostro essere feriti, del nostro essere spezzati, perché questa ferita che ci ha spezzato la vita non abbia più quel dolore che ci annienta. E l'ho detto tantissime volte, e addirittura nel primo incontro di preghiera a Roma, io ero seminarista nell'84, e il Signore disse: io vengo a far filtrare una luce nuova dalla tua ferita, in modo che tu possa guarire te stesso e gli altri. Quindi, Signore, stasera io ti chiedo la stessa cosa. Tutti noi qui abbiamo delle vite spezzate, tutti noi abbiamo delle cose che non, che a volte ci annientano. No, Signore, vieni a guarire, perché a partire dalla nostra vita spezzata, a partire dai nostri fallimenti, a partire da quello che non è andato, Signore, noi possiamo diventare dono per gli altri. Amen.